lavorarci in un progetto nazionale per implementare. E poi potete essere molto perché la situazione è sulla.
Ok. Okay. Possiamo fare così, visto che tutto sommato, se vuoi sederti, o ti piace tanto te, allora il microfono fai di lavoro di te.
Fatti delle domande, e orientare diciamo la mia chiacchiera molto volentieri. Allora, immagino che sono arrivato in ritardo, non ho seguito la giornata, anzi, prima mi presento. Paolo Azzurro, io sono in una veste che è quella di coordinatore scientifico di un progetto dell'ANCI, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, finanziato dal Ministero dell'Ambiente sulla prevenzione dello spreco alimentare, di cui poi vi parlo e vi dico di cosa si tratta. E ho una formazione in carattere tecnico-scientifico perché mi sono occupato di spreco alimentare all'interno del DISTAL, del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari, per 3 anni e mezzo come dottorando e per altri 3 anni come ricercatore. E in quel periodo ho visto diciamo, la genesi di quella che è stata la crescita della questione in Italia nel piano dello spreco alimentare, perché da quel lavoro di dottorato è nato il programma nazionale di prevenzione dello spreco alimentare del Ministero e poi è nata anche la legge Gatta, no, di cui oggi molti, che oggi molti conoscono, e che è stata la prima legge in Italia ad occuparsi specificatamente del tema dello spreco alimentare, la seconda in Europa dopo quella francese, con un taglio completamente diverso, perché la Francia ha un approccio in positivo nel senso di regolamentare, l'approccio italiano è stato un approccio, a mio avviso, anche diciamo, migliore da questo punto di vista, nella sua praticabilità, ovvero di facilitazione e incentivazione alla pratica della lavorazione delle eccellenze. Detto ciò, prima diciamo una questione di sostanza. Avete parlato immagino di progetti sulla donazione delle eccellenze alimentari. Nei progetti legati alla donazione delle eccellenze alimentari sicuramente emerge in maniera forte la valenza di carattere sociale, perché i progetti di recupero delle eccellenze alimentari sono progetti che mettono assieme le comunità e vanno a sostegno di persone in stato di indigenza, comunque diciamo di fascia dalla popolazione che non hanno capacità economica di accesso al cibo o a un cibo di qualità, ma viene meno, non è una critica, è l'altro aspetto che voglio portare all'attenzione, è meno evidente a questi progetti che io provo, stimo e ritengo assolutamente necessari, un altro aspetto che secondo me è quello centrale, giusto per non perdere di vista insomma, la visione principale del perché è importante ridurre lo spreco alimentare. Se c'è un contenitore del tema, della tematica della riduzione dello spreco alimentare, questo contenitore è prima di tutto, dal mio punto di vista, che è una cosa che sono ingegnere ambientale, è quello ambientale. Oggi come oggi, il tema delle modalità con cui diciamo, il nostro sistema economico, quindi i modelli prevalenti di produzione e consumo, utilizzano, consumano, distribuiscono e garantiscono l'accesso ai prodotti e alle risorse naturali che sono diciamo, diversamente sparse in giro per il mondo, è un problema centrale a livello internazionale e a livello europeo, tanto che tutta la politica europea oggi è centrata sul tema. Cioè sulla domanda come garantiamo il proseguimento come garantiamo ai cittadini europei, e su questo c'è già diciamo una certa forma di allontanamento dal resto del mondo, la possibilità di continuare a vivere nel benessere per chi ce l'ha, lasciando più o meno intatto diciamo un livello di qualità della vita. Quindi la possibilità di accesso al consumo, ai prodotti, di prodotti alimentari e di prodotti ambientali. Dietro il nostro modello di produzione e consumo, un'Europa che dipende in maniera molto forte dall'accesso alle risorse naturali che provengono da fuori Europa, se vedete le tabelline delle grandi organizzazioni internazionali in cui vi descrivono da dove vengono le risorse con le quali vengono prodotti, i prodotti alimentari e non, quindi suolo agricolo, risorse idriche, risorse energetiche, minerali metalliferi, non metalliferi, legname, pesce e quant'altro, vedrete che l'Europa è fortemente dipendente dall'importazione di materie prime da fuori Europa. E quello di cui ancora ci siamo poco accorti, secondo me, in molti, è che stiamo passando da una fase che noi abbiamo conosciuto come fase dell'abbondanza. Dal dopoguerra in poi c'è stata una crescita in qualche modo della diffusa del benessere e della capacità di accesso ai prodotti di consumo. Questa, diciamo, grande capacità di accesso ai prodotti di consumo legata alla fase di industrializzazione, di sviluppo dell'epoca industriale, post-industriale, in qualche modo, dal mio punto di vista, sta volgendo un po' al declino, perché nei prossimi anni, non voglio fare il punto, però diciamo, vedremo un aumento della complessità delle relazioni internazionali legate alla competizione internazionale generata dall'accesso a risorse naturali che sono scarse, e in quanto scarse, una società globale in cui si sviluppano, nascono e proliferano molto spesso atteggiamenti del tipo prima io, prima io, prima io, America first, prima gli italiani, prima gli inglesi, perdonatemi la considerazione. L'unica, chi avrà ragione nell'accesso alle risorse scarse sarà proprio qui. È quello che sta succedendo in giro per il mondo. L'aumento esponenziale dei conflitti che sono in giro per il mondo è strettamente legato alla competizione dell'accesso alle risorse naturali. Su questo non è una mia valutazione. Detto ciò, perché ho fatto questa pappardella sulle questioni internazionali? Perché il tema dello spreco alimentare di fatto si inserisce in modelli prevalenti di produzione e consumo, come sprechiamo il cibo, sprechiamo tanti altri prodotti, e dietro i prodotti che sprechiamo ci sono tante risorse e tanti impatti ambientali. L'attenzione a livello internazionale al tema dello spreco alimentare nasce in realtà nel 2006 dall'evidenza scientifica che veniva fuori con questo studio che si chiama EIPRO, che era una sigla di Environmental Impact of Products, uno studio commissionato dalla Commissione Europea, una società di ricerca, per capire quali fossero le filiere che maggiormente contribuivano agli impatti ambientali a livello europeo e internazionale. E la filiera agroalimentare veniva fuori da questo studio come una delle principali filiere dei prodotti al consumo, con, adesso vi do un numero spannometrico, un 30% degli impatti ambientali complessivi dei prodotti al consumo a livello europeo. Questo che cosa significa? Impatti ambientali complessivi, io intendo sempre il consumo di risorse e impatti ambientali in termini di emissioni, inquinamento, eccetera. Parallelamente si è sviluppata l'attenzione a livello internazionale sul dimensionamento del tema dello spreco alimentare, quindi capire ma quanto si spreca in giro per il mondo. E successivamente anche, ma questo spreco cosa comporta in termini di consumo idrico, cambiamento climatico, consumo energetico, consumo di suolo agricolo e quant'altro, in un pianeta con risorse limitate. Questi studi sono prodotti prevalentemente la FAO, quindi la fonte più affidabile dei dati e delle informazioni relative a questa scala, la scala globale, è la FAO, che è un'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di agricoltura, mostravano anni fa, a partire dal 2011, in realtà, che un quantitativo che parla un terzo, la FAO parlava di un terzo, l'organizzazione era del World Resource Institute, l'Istituto Mondiale delle Risorse parlava di 50%, quindi una forbice tra il 30 e il 50% di tutto il cibo prodotto per il consumo umano si perde o si spreca nel lungo percorso che va dalla produzione primaria fino al consumo domestico. E in mezzo c'è la produzione primaria, l'agricoltura, la pesca, l'allevamento, in mezzo, a parte tutti gli anelli distributivi, c'è la logistica, la trasformazione industriale, la distribuzione, la ristorazione, il consumo domestico, e in mezzo ci sono tutte le parti di conservazione, logistica e quant'altro. In questa filiera di spreco si spreca a livello globale da un terzo alla metà di tutto il cibo prodotto per il consumo umano del mondo. E, giusto per darvi un dato che fa impressione, nel mondo la FAO dice che il 70% della risorsa idrica mondiale è utilizzata in agricoltura. Nei paesi di sviluppo oltre il 90%, Quindi capite bene che se io spremo un terzo, un mezzo della produzione agroalimentare mondiale, assieme al cibo non sto soltanto sprecando il cibo, no? Sto sprecando tutte le risorse che sono embedded, che sono state utilizzate lungo la filiera che porta il cibo nel campo alla tavola. Poi questi impatti chiaramente sono gli impatti che gli sprechi alimentari hanno lungo la loro filiera, sono diversificati a seconda dello stadio in cui lo spreco si colloca, perché man mano che il cibo avanza lungo la filiera agroalimentare assume su di sé i consumi di risorse e gli impatti sull'ambiente che man mano si cumulano lungo la filiera. Quindi diciamo, un chilo di zucchine sprecate sul campo non hanno lo stesso impatto ambientale di un chilo di zucchine sprecate nel frigorifero di casa mia o dopo che l'ho cucinate, perché nel mezzo quelle zucchine sono state conservate a temperatura all'interno delle celle frigorifere, trasportate su dei tir, magari trasformate e messe su una busta come quarta gamma, e poi conservate in frigorifero e poi cotte e poi sprecate. Quindi diciamo, anche la grande attenzione che oggi c'è sul tema del spreco alimentare a livello domestico in realtà deriva da due fondamentali motivi. Uno, quello che ho appena detto, lo spreco alimentare a livello domestico è quello che ha assunto su di sé tutti gli impatti ambientali lungo tutta la filiera. Due, perché a livello quantitativo, visto diciamo, che i consumatori sono tanti, la quantità di cibo che viene sprecato a livello domestico occupa, senza di tornare dei dati, una buona fetta di tutto lo spreco alimentare che viene prodotto lungo tutta la filiera. E qui diciamo ho finito questa pappardella che cominciava la doppia, perché bisogna capirlo, no? Perché tutta questa attenzione al tema dello spreco alimentare, dove si colloca questo tema? Si colloca dentro il problema che abbiamo, non può, diciamo, il modello di consumo, di produzione e consumo, così come l'abbiamo vissuto e conosciuto fino ad oggi, non è più un'opzione praticabile, oggi non è più un'opzione praticabile pena quello che vedremo nei prossimi anni, probabilmente. Detto ciò, io in realtà sono qua in un'altra veste, che è quella di coordinatore di questo progetto, vi racconto in due, quattro parole di cosa si occupa questo progetto, che dimostra diciamo, anche che l'attenzione al tema del spreco alimentare, al di là degli enti locali, dell'associazione e quant'altro, qualche modo è arrivato all'ambire organizzazioni nazionali, l'ambiente, l'agricoltura, l'ACI, eccetera, eccetera. Di cosa si tratta? Allora, questo progetto in realtà nasce da un protocollo di intesa che è stato sottoscritto nel lontano 2017 tra ACI e il Ministero dell'Ambiente, successivamente perfezionato con un protocollo attuativo all'interno del che contiene il progetto che andiamo a sviluppare, fatto che ha sottoscritto nel 2018, è partito per una serie di lungaggini soltanto un po' più mesi fa, nel 2019, quindi diciamo, si sono accorciati un po' i tempi. Il primo dato diciamo, è che molto spesso quando si muovono questi progetti diciamo, all'interno di istituzioni di questo calibro, molto spesso c'è una certa diciamo, inerzia nel fare partire. Il progetto è partito e i contenuti di questo progetto, le azioni che andremo a sviluppare, sono state concordate con il Ministero dell'Ambiente e riguardano 3/4 principali linee d'azione, 3 temi, 4 linee d'azione. I 3 temi sono questi: la scuola, la ristorazione commerciale, la donazione delle eccellenze alimentari, che in realtà potrebbe essere un tema a cavallo. In realtà le limitazioni sono 4. La prima riguarda una serie di sottoazioni, come adesso vi racconto, che impattano sul mondo della scuola. Il secondo processo riguarda l'avvio a livello nazionale di una campagna di promozione della riduzione dello spreco alimentare e della ristorazione commerciale, in particolare la promozione della diffusione dell'asporto del cibo avanzato attraverso la riconosciuta come dog bag, baby bag, food bag e quant'altro all'interno della ristorazione commerciale. Il terzo ha un carattere molto più tecnico, strettamente collegato alla seconda, cioè praticamente vuole fornire, l'obiettivo finale è quello di fornire del supporto ai comuni sotto forma di linee di indirizzo per l'introduzione di riduzioni tariffarie all'interno dei regolamenti TARP, dei regolamenti che disciplinano l'amministrazione della tariffa di rifiuti nei confronti dell'utenza, per poter inserire all'interno di questi regolamenti riduzioni tariffarie dedicate agli esercenti che implementano misure di riduzione dei rifiuti all'interno del commerciale. E questo tipo di attività prevede una sperimentazione per capire quanto cibo si riesce a salvare dai rifiuti attraverso l'uso della food bag e del bag. La quarta rivelazione riguarda invece la definizione di tre quadri operativi destinati nello specifico alla grande e piccola distribuzione commerciale, mercati regionali e ristorazione collettiva, quindi diciamo la redistribuzione delle eccedenze alimentari che rimangono a basso costo nella grande distribuzione commerciale e per la grande distribuzione collettiva intendo ristorazione ospedaliera, ristorazione scolastica, ristorazione aziendale, quindi laddove le aziende producono 1.000, 2.000, 5.000 pasti alla volta e hanno sempre comunque una certa quantità di prodotti in eccedenza che non viene servito e che può essere veicolato attraverso una forma di lavorazione. Il progetto che riguarda la scuola, peraltro diciamo, abbiamo dovuto prevedere una parte di affidamento esterno del progetto perché ANCI non ha al suo interno competenze specifiche su tutti i settori dello scibile o dell'ambiente, no, quindi per alcune attività specifiche legate all'implementazione di queste misure ANCI ha predisposto secondo le norme sull'affidamento parte servizio a livello europeo, ha predisposto dei capitolati di gara, e i capitolati di gara sono stati assegnati per lo svolgimento di quota parte delle attività che riguardano queste rivelazioni. Nel mondo della scuola in realtà che cosa andiamo a fare? Andiamo a fare questo. L'idea è quella di supportare le scuole nello sviluppo di progetti di riduzione dello spreco alimentare. Io personalmente ho sentito almeno un centinaio di progetti sviluppati negli ultimi 3, 4, 5 anni all'interno delle scuole, quindi molto si muove all'interno delle scuole italiane, ma le scuole italiane, ma l'Italia è stretta e lunga, le scuole italiane sono molte di diversi gradi e assolutamente diciamo, il tema dello spreco alimentare, del suo impatto ambientale, in generale il tema ambiente, non è entrato in maniera strutturale all'interno dell'educazione, della comunicazione, della sensibilizzazione all'interno delle scuole. Evito di dirvi perché mi vengono le bolle, di ripetere che i bambini sono diciamo, il nostro futuro, gli cittadini, gli imprenditori, gli amministratori del mondo, e quindi la scuola è sicuramente un ambito nel quale sviluppare progettualità attorno a tematiche che guardano il futuro. Un investimento interessante e questo lo condivido. Come andiamo a supportare le scuole e i comuni nello sviluppo di questi progetti? Attraverso tre principali attività, una di formazione, una di empowerment delle scuole e una di sperimentazione. Quella di formazione riguarda diciamo, dei cicli di seminari che saranno fatti, sono due cicli di seminari, uno rivolto ai dirigenti funzionali e agli insegnanti delle scuole per imparare a costruire dei progetti sul tema della gestione dello spreco alimentare nelle scuole, imparando da chi ha fatto già cosa. Questa parte di attività diciamo, è supportata da una parte preliminare con un'indagine conoscitiva su cosa è stato fatto già in Italia, quali sono i progetti più interessanti, come si sono sviluppati, che cosa è già stato prodotto in termini di comunicazione che può essere riutilizzato all'interno della scuola. Quindi la parte di comunicazione andrà a mettere a disposizione di tutti sul sito web del progetto delle sezioni nella quale c'è un database dei progetti sviluppati nelle scuole, con la descrizione delle caratteristiche, dei punti di forza, debolezza, degli strumenti che sono stati utilizzati a disposizione di chi vuole sviluppare progetti ispirandosi a progetti che hanno fatto già altri, e poi una serie di strumenti catalogati, diciamo, è una raccolta organizzata di dati, informazioni, strumenti di comunicazione già sviluppati all'interno di altri progetti, titoli, video, infografiche, dati strutturati sul tema dello spreco alimentare, che si fa sempre una certa confusione sull'utilizzo dei dati in ambienti in cui non è sempre sul monitoraggio ufficiale dello spreco alimentare lungo la filiera, i dati diciamo, che ribaltano sono sempre, trova sempre il tempo che trovano, molto spesso a livello giornalistico si sbagliano un fattore 10, no? Un fattore 100. Quindi insomma strutturare l'informazione attorno al tema dello spreco alimentare, ma con diciamo, il focus di mettere a disposizione queste informazioni, questi strumenti per le scuole che vogliono sviluppare dei progetti. Chiaramente il tipo di informazione, il tipo di strumenti cambia a seconda del target. No? Una scuola comunica in una certa maniera, un'università comunica in un'altra maniera, con la pubblica amministrazione comunica in un'altra maniera ancora. Quindi dicevo, poi la parte di formazione si appoggia a questa prima parte di messa a disposizione delle informazioni e degli strumenti disponibili e costruisce da una parte dei seminari e dei webinar rivolti ai docenti, ai insegnanti, al personale scolastico, funzionari dei comuni che si occupano di scuole, eccetera, eccetera. E poi un altro ciclo di webinar sarà dedicato invece alle stazioni appaltanti per quanto riguarda l'inserimento di criteri che favoriscono la riduzione degli sprechi alimentari all'interno del capitolato di gara per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva. Quindi abbiamo diviso due tipi di obiettivo: uno che va verso la comunicazione, l'informazione e la sensibilizzazione dei ragazzi e dei bambini all'interno delle scuole, dando gli strumenti a chi, insegnanti e funzionari comunali, per sviluppare progetti di comunicazione in tal senso. Dall'altra parte, nella pratica, intervenire sulla leva principale che è a disposizione della pubblica amministrazione per la riduzione diretta dello spreco alimentare, una misura quindi diretta di impatto sul tema, che è quella dei capitolati di gara. Capitolati di gara spesso sono robe molto importanti che durano anche per chi li fa per un anno, chi li fa per cinque, chi li fa per 10 anni. Comuni grandi possono valere anche, insomma, variati milioni di euro, sono decine di milioni di euro finalmente, e prevedere all'interno del capitolato di gara misure specifiche per la prevenzione dello spreco alimentare richiede competenze specifiche che molto spesso le stazioni appaltanti non hanno, che hanno già la difficoltà di implementare i CAM, i criteri ambientali minimi per la ristorazione collettiva, dove ancora in realtà il tema della prevenzione dello spreco alimentare diciamo, non è ancora inquadrato in maniera perfetto, insomma. Quindi si può fare di meglio, si può fare di più, e però per fare meglio di più bisogna formare chi poi mette le mani sul capitolato da fatto, in modo tale da costruire questi capitolati tenendo conto di un obiettivo che è quello di ridurre lo spreco alimentare del scolastico. Questo discorso si potrebbe fare probabilmente molto più semplice sul tema della riduzione della plastica monouso. Quello lì è sicuramente un contenitore importante, perché se tu prevedi che il servizio di ristorazione deve essere fatto con le stoviglie utilizzabili nella lavastoviglie, eviti in 10 anni probabilmente la produzione di un certo quantitativo di rifiuti in plastica, e per contro comunichi ai bambini un rapporto con gli oggetti, con i materiali che è diverso, diciamo, che va bene anche il superamento di questa esigenza, ma questo è un altro tema. Nel mondo della ristorazione in realtà, perché si è concentrato su questa campagna nazionale sulla diffusione della food bank, della ristorazione commerciale, perché in realtà questa era l'unica misura esplicitata all'interno della legge Garda nei ruoli e nelle competenze che affidava il Ministero dell'Ambiente. Quindi in realtà lì non è stata per una scelta che abbiamo detto no, questo settore qui ci piace tantissimo e quindi vogliamo concentrarci sulla food bank e la ristorazione commerciale. Somiglia in letteratura scientifica, diciamo, se come misure di policy per la riduzione degli sprechi alimentari nella ristorazione commerciale, in qualche modo la food bank e la doggy bank è l'ultima azione che si va a mettere in campo, perché interviene nel momento in cui l'avanzo, l'eccedenza è già stata prodotta. No? altra cosa, diciamo, è intervenire a monte per evitare che l'eccedenza venga prodotta ed evitare la necessità e il bisogno di doverla recuperare e soprattutto di dover utilizzare tutto il territorio, tutte le volte monouso, per trasportarla e farci una casa. Detto ciò, la legge Gatta prevedeva, stanziava delle risorse specifiche per il Ministero dell'Agricoltura e il Ministero dell'Ambiente, dando a ognuno i compitini. Al Ministero dell'Agricoltura gli ha dato alcuni compiti, in particolare nel campo della donazione delle eccedenze alimentari, al Ministero dell'Ambiente gli hanno dati degli altri, più generici sul tema della prevenzione dello spreco alimentare, ma nel dettaglio era prevista l'avvio da parte del Ministero dell'Ambiente di una campagna nazionale, di promuovere campagne nazionali sulla prevenzione dei rifiuti e in particolare sulla diffusione della campagna della dichiarazione collettiva. Questo tipo di attività il Ministero dell'Ambiente la svolge nell'ambito di questo protocollo d'intesa con l'ANCI e quindi noi adesso ci troviamo a coordinare questa, lo sviluppo di questo progetto che dovrà diffondere a livello nazionale a partire anche lì da una molteplicità di esperienze che sono già attive nel territorio nazionale. Abbiamo gestito una cinquantina di progetti che hanno la stessa finalità, promuovere a livello territoriale il diverso approccio al cibo e la riduzione dello spreco alimentare e la ristorazione commerciale attraverso la diffusione della suddetta. Quindi come prima parte del progetto abbiamo svolto un'indagine conoscitiva su cosa c'era già, anche per individuare i casi identificati, e cercando di costruire attraverso un affidamento esterno a una società che si sta occupando di una parte di predisposizione di concept della campagna, degli elementi di comunicazione, di coinvolgere all'interno di un unico contenitore nazionale anche tutte quelle realtà che hanno già attivato questo tipo di percorso, ma soprattutto quelle che sono attivate. Terza rilevazione, ve l'ho accennata prima, riguarda una sperimentazione all'interno di un set di offerte. Un certo numero dell'offerta tecnica che ci è arrivata sono 70 di esercizi di ristorazione per capire l'impatto in termini quantitativi sulla riduzione dello spreco barra rifiuti alimentari grazie all'introduzione di alcune pratiche per la promozione della convegna. Questo ci serve, l'acquisizione di dati quantitativi ci serve perché? Perché diciamo, una delle idee a disposizione della pubblica amministrazione per promuovere la diffusione di questo tipo di pratiche qual è? È quello di prevedere all'interno dei regolamenti tariffari una scontistica sulla tariffa rifiuti legata a misure di prevenzione dei rifiuti, nello specifico misure che vanno nella direzione della promozione dell'asporto del cibo avanzato. La norma, senso che vi cito il comma preciso, sostanzialmente dice che tu comune puoi prevedere riduzioni e agevolazioni in materia di rifiuti per le misure di prevenzione dei rifiuti, quindi per le misure di riduzione al monte dei rifiuti, a patto che me le commisuri al quantitativo di rifiuti non prodotto. Quindi oggi come oggi in teoria, anche poi nella pratica non è sempre così, i comuni possono prevedere riduzioni tariffarie ma con misurate sulle misure di riduzione dei rifiuti attuate da soggetti da utenti domestici e qualora però queste riduzioni siano commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti. Che significa che deve avere un parametro quantitativo per dire l'applicazione di questa misura mi riduce i rifiuti di tot. In assenza della non è corretto dal punto di vista normativo, dal punto di vista di legge comunque, prevedere riduzioni tariffarie forfettarie, che riduco la tariffa del 3% sulla parte variabile, del 5%. Cioè chi lo fa in realtà non è corretto, o almeno la normativa nazionale lo vieta espressamente. Questa impostazione è per i comuni molto spesso una barriera, perché dice come faccio a introdurre delle riduzioni tariffarie che non so come farlo, come faccio a commisurare i rifiuti evitati se non so come misurarli, cosa faccio? Chi è un ristoratore di mettersi un bilancino e di pesare ogni volta che dà la dopo verde di pesare quanto cibo non se lo fa nessuno, ma anche perché l'entità della riduzione tariffaria non varrà mai la candela dello sforzo richiesto al ristoratore per una misurazione puntuale del cibo che viene diciamo dello spreco che viene evitato. E quindi diciamo, stiamo cercando di trovare ancora un modo cioè, per avere dei driver, degli indicatori che ci permettano di dire al panne questo tipo di pratiche hanno questo tipo di effetto in termini quantitativi e quindi di poter poi suggerire ai comuni quando applicano queste riduzioni quali sono le modalità con le quali possono farlo. Il quarto, ve ne ho già parlato, non credo ci sia bisogno di un piccolo approfondimento, questa idea di sviluppare dei quaderni operativi destinati ai comuni sulla donazione delle eccedenze alimentari nei settori di cui vi avevo parlato, risponde alla necessità, alla domanda dei comuni, ma cosa posso fare io sul mio territorio per favorire il recupero delle eccedenze alimentari? Come si fa? Significa quali sono i passi, come ci si muove in questa direzione? Siccome ci sono esperienze a livello nazionale ben consolidate, il tema del recupero delle eccedenze alimentari non nasce oggi, nasce almeno insomma nei primi anni 90, quindi sono già passati 30 anni dalle prime esperienze di recupero delle eccedenze alimentari all'interno della grande distribuzione commerciale. Molte di queste esperienze ormai si sono consolidate anche come prassi operativa all'interno della pubblica amministrazione. Vogliamo restituire all'interno dei quaderni operativi, l'aggettivo operativo, una sorta di manuale di istruzioni su come muoversi per definire, implementare e monitorare processi che vanno nella direzione del favorire il recupero delle eccedenze alimentari a livello territoriale. Punto.
Eravamo proprio